Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, disse Gesù a Nicodemo, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, O Cristo.
In quest'ultimo brano del libro delle Cronache, che chiude tutta la Bibbia ebraica e che invita il popolo a sperare, tornando a Gerusalemme, di poter ricostruire il Tempio, cioè poter ristabilire il culto dopo la cattività babilonese, è nascosto il senso della speranza che noi in questa domenica celebriamo. Che era successo? Beh, lo dice molto sinteticamente il libro delle Cronache, mette insieme una storia lunga fatta di misfatti, di tradimenti, da parte di chi? Da parte di quei giudei che erano invece chiamati a onorare la relazione con l'Eterno e a manifestarla in mezzo ai popoli. Dunque parla degli infedeltà dei sacerdoti, dei capi di Giuda, che hanno imitato gli abomini, eccetera, hanno contaminato il Tempio a causa di tutte queste cose, cioè a causa di questa mancanza di fede in questa relazione che il Tempio stabilisce. Per questo motivo Dio ha pensato, bene, se tu disdegni questa relazione, io te la tolgo. Ti tolgo il Tempio. E il Tempio è stato distrutto per opera di Nabucodonosor. E tutta questa gente che rimane viene portata a Babilonia. Perché sconti là il peccato? No, perché si ricordi quello che dice il Salmo, qua questa preghiera così forte, no? Il Salmo che abbiamo ascoltato oggi dice: se mi dimentico di te, Gerusalemme, mi si attacchi la lingua al palato, cioè non possa più dire nulla che è chiesto alla bocca dell'uomo di proferire senza il ricordo di te. Cioè io non ragioni più secondo le logiche del mondo perché ho disprezzato il nome di Dio e la sua legge. Dunque, nel cuore di questa esperienza di Babilonia, il popolo si ricorda che quando era nella sua terra e aveva un tempio, garanzia di questa relazione per la presenza che Dio aveva voluto stabilire in questo luogo, questo popolo poteva vivere. Ma quando questo gli era stato tolto, allora la difficoltà di ricordarsi del Signore. Allora uno direbbe, ma allora io vado a Babilonia, sto un tempo, come abbiamo pensato forse noi la Quaresima, no? L'abbiamo pensata probabilmente così, io entro in un tempo penitenziale, farò delle opere penitenziali e Dio mi darà un premio. Questo lo dicono i pagani. Tu dici, come? Ma non era questo che dovevamo fare? Per amore di Dio, non per essere riconosciuti. L'amore di Dio non è un premio, l'amore di Dio è una grazia. E la grazia, proprio perché è grazia, gratuitamente ci raggiunge. Allora tu dirai, allora io posso fare qualsiasi cosa e quella mi raggiungerà? No, umiliati davanti alla potente mano di Dio ed egli ti esalterà, donandoti la sua grazia. Guarda qua che è successo, come è raccontato in questo brano del libro delle cronache. Chi libererà Israele? Un messia? No, lo libererà Ciro, re di Persia. Alla fine di questo regno babilonese, distrutto ormai questo regno babilonese, Ciro, re di Persia, deciderà di rimandare tutti questi deportati nella loro terra perché ricostruiscano il Tempio, cioè perché ricomincino a fare i sacrifici, cioè perché ricomincino a parlare con l'Eterno e ad ascoltare da Lui ciò che l'Eterno voglia comunicargli per la salvezza del mondo. E dice qua questo bellissimo, questo Ciro, no? Ciro, un pagano, dice: il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore Dio sia con lui e salga, cioè torni a casa, torni nel luogo dove Dio voglia parlare. Salire vuol dire questo, andare verso il luogo che è di Dio e è degli uomini. Dunque, che cosa abbiamo tratto noi da questa lettura? Abbiamo tratto una cosa nuova, per così dire. Dio non ci viene più incontro perché noi siamo buoni, ma perché ci ama e dunque ci fa buoni. Proprio perché ci ama, egli cambia il nostro cuore. D'altronde, manca a chiederlo, tu l'hai cambiato da te il tuo cuore? Hai aggiunto qualche meraviglia a questo periodo alla tua vita? Ti sei veramente affrancato dai tuoi peccati? La tua vita esprime una devozione totale al Dio unico? Dunque, Dio suscita Lui una salvezza per te al tempo opportuno. A te è chiesto solo di riconoscerla, di prepararti certamente, non di bivaccare nella storia, ma di riconoscerla, perché questa salvezza ti arriverà. Siamo a metà della Quaresima, siamo prossimi alla Pasqua. Hai camminato, non hai camminato, hai visto, non hai visto, sei riuscito a cambiare, non ci sei riuscito, forse ancora sei mancante davanti a Dio e davanti agli uomini. Ebbene, oggi, nel cuore di questa tua attesa incerta, Dio ti dice: rallegrati, perché la Pasqua verrà. Perché io ho preparato per te una logica che tu non potevi mettere in atto. Tu che pensi che la grazia sia una questione di meritocrazia, che Dio ti ama perché sei buono, sappi che invece io ti amo perché io sono libero di amarti. E susciterò e ti mostrerò questo amore proprio quando tu penserai di non poterlo ricevere. Dunque, quello che dice il Vangelo di Giovanni, qua, questo racconto che ricorda l'incontro da Nicodemo e Gesù di notte, dice Gesù: bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dentro la morte del Figlio di Dio, là troverai la vita eterna. E oggi dice a te questo Vangelo: dentro la morte delle tue, dei tuoi sforzi, là troverai nascosto il dono di grazia che Dio vuole manifestare nonostante te. Io credo che questo ti disorienti di più che la fede che pensavi prima, quella che invece, se facevi il bravo, eri il migliore di tutti. Ti disorienta di più perché se Dio si degna di mostrarsi nel luogo dove tu non ti aspetti, cominci a domandarti: ma sarò capace di accorgermene? Ma riuscirò a intravederlo? San Paolo si pone questo problema e dice: ma io, se sono oppresso, se sono nella debolezza, se sono nella difficoltà, se sono schiacciato dai miei peccati, se sono nell'incapacità di poterti riconoscere, allora dovrò ritenermi separato da te, dovrò ritenermi non più amato. E invece no, io ho scoperto che il tuo amore non può separarmi da te. Perché? Perché nella fame, nella nudità, nel pericolo, nella spada, nessuna dimensione al mondo, neanche quella del mio peccato, può separare te da me. Forse può separare i miei intenti dai suoi, ma non il suo amore dalla mia vita, il suo desiderio di salvarmi. Allora dice qua San Paolo proprio agli Efesini: per grazia siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, quello che abbiamo detto oggi. Né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per quelle opere che Dio ha preparato, perché noi le compissimo, brutta traduzione, perché in esse camminassimo, perché noi le compissimo. Allora qual è il compito del cristiano in questo tempo? Non è quello di emendarsi, di ricercare la sua colpa e detestarla, come dice il Salmo, come fanno gli stolti. Il compito del cristiano è distillare questa presenza salvifica, è intravedere questa grazia, se lo vuoi con una figura ancora più in più che tu ti puoi immaginare, è cercare questo tesoro che Dio ha nascosto al centro della tua esistenza, perché questo venga alla luce, perché questo operi secondo ciò che Dio ha comandato. Tutto il mondo se ne accorgerà. Un'altra cosa vorrei dirti, proprio per questo motivo, non perdere tempo a cercare di distillare i peccati del tuo fratello. Quello Dio li conosce già. Tu non sei chiamato a giudicarlo il tuo fratello, neanche a mettere in evidenza le sue mancanze. Tu semmai sei chiamato a mostrare la grazia che agisce anche nelle mancanze del tuo fratello, perché il tuo fratello si rincuori, perché si rialzi, perché creda nell'amore di Dio e si converte. Questa è la nostra opera e questa sarà anche la nostra Pasqua. Se questa è la nostra fede e questa è la nostra speranza, questa sarà pure la nostra carità davanti al mondo, davanti agli angeli e davanti a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai messo nel nostro cuore una speranza così grande che ci induce alla gioia. Ci hai permesso di intravedere il bene anche quando siamo oppressi dal male. Ci hai permesso di sperare la tua grazia anche quando noi ci sappiamo meritevoli del tuo giudizio e della condanna. Vieni in soccorso alla debolezza che ci impedisce di comprendere la bellezza e la ricchezza di questo amore, di questo incommensurabile amore. Il tuo spirito ci guidi in terra piana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Non permettere che i giudizi stolti degli uomini, che la cattiva fede di alcuni, turbi il compito della tua Chiesa. Santificala, cambia il cuore ai tuoi servi, fa che possano servire in questo tempo, perché gli uomini tornino alla vera devozione, argina il giudizio malevolo e le paure infondate, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, cercando di testimoniare l'amore che abbiamo ricevuto, abbiamo molto peccato, perché abbiamo giudicato, abbiamo mormorato contro il prossimo, abbiamo messo in evidenza i suoi peccati e non ci siamo ricordati dei nostri. Perdonaci, mettici nelle condizioni di fare il bene a quelli che abbiamo offeso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, gli uomini di questo tempo brancolano nelle tenebre, non hanno conosciuto la luce, non si regolano secondo i tuoi giudizi, non gustano le tue grazie. Mostra loro il tuo volto, dà a noi la capacità di proclamare le parole del regno, di riportare i tuoi figli alla vera fede. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il cuore di questi tuoi figli che oggi hai chiamato a te perché ascoltino le tue parole, perché si nutrano il corpo del tuo figlio, perché facciano le opere preordinate per la loro salvezza. E allora mettili al riparo da ogni male, da ogni pensiero cattivo, da ogni insidia del maligno, da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.